populismo di secondo grado e manipolazione dell'esito referendario. Di Elena Maria Fabrizio. Tra i sintomi che affliggono le democrazie occidentali, la manipolazione dell'opinione pubblica e la manipolazione del voto sono i più noti. E non c'è consultazione politica e referendaria, con o senza quorum, che non confermi questo trend. Così puntualmente, nell'ultima consultazione, la tutela della Costituzione e il conseguente rigetto di una riforma irresponsabile che non ci avrebbe protetto da maggioranze retrograde, populiste e autoritarie, viene surclassato da altri dati dotati di scarsa oggettività e più semplicistici. Non solo i cittadini avrebbero innanzitutto votato per dire sì o no al presidente del Consiglio Renzi e al suo governo, ma con questa scelta, più che esprimersi sulla sua politica e le sue leggi, si sarebbero di fatto espressi sull'alternativa Renzi o il populismo, che è ovviamente sempre quello degli altri Salvini e Grillo in primis. Sembra quasi superfluo evidenziare che la carente analiticità di questa lettura eleva il populismo a giudizio di secondo grado cui scadono nell'analisi del voto, ma già prima nei modi e nei toni della campagna referendaria, quegli stessi sostenitori che hanno eretto il PD a partito antipopulista per eccellenza, il quale non cede alla tentazione di dividere ancora una volta l'elettorato nel popolo che interpreta correttamente i propri valori, cambiamento, bellezza, sogno, futuro, dal popolo che al contrario ne sarebbe incapace. La comunicazione sistematicamente distorta dell'ideologia dominante si tratta di una trasfigurazione che non sorprende alla luce di una manipolazione mediatica che, nel tentativo di indirizzare l'opinione pubblica verso l'auspicato cambiamento, ha fatto largo uso di tipologie propagandistiche di comunicazione talmente fantasiose e insistenti da confermare la sua subordinazione alla classe dominante e alla sua ideologia. La prima forma di manipolazione comunicativa è sintetizzabile nella politica dei miracoli. La riforma costituzionale ci avrebbe magicamente restituito un paese più democratico, contro il disfattismo del pluralismo e della dialettica, più onesto, contro i nepotismi e la corruzione di politici e cittadini, più giusto contro le resistenze di un mondo del lavoro che non vuole capire gli universali vantaggi di cui godrebbe se si piegasse alla definitiva resa della modernizzazione capitalistica dell'esistente. Accanto a questa visione miracolistica e menzognera è subito emersa una seconda forma di comunicazione elaborata dai vari scriba del potere, filosofi, giornalisti, persone cosiddette di cultura, secondo la quale cambiare è giusto. La troviamo espressa dal filosofo Cacciari, ma meglio formulata dal giornalista Serra. La sola idea che qualcosa accada è più convincente dell'idea che quella cosa possa essere sbagliata. La riforma fa semplicemente schifo, citazione Cacciari, ma è pur sempre una riforma, come tale va sostenuta. Al miracolismo della prima forma di comunicazione, questa aggiunge il fanatismo e la dichiarata morte della ragione. La terza forma di comunicazione è la rappresentazione pulsionale del voto, se le prime due non fossero già stilisticamente emotive, che potremmo sintetizzare nel motto «il sì gode, il no odia». Essa ci giunge dal discorso con il quale lo psicoanalista Recalcati è andato a consacrare, nel corso della campagna referendaria, la Leopolda e il suo fondatore, proclamandosi quale padre di Telemaco, il figlio giusto, il giovane che avrebbe il coraggio di desiderare e osare a dispetto dei padri e verso il quale il fronte del no nutrirebbe tutto il suo odio paternalistico e impotente. E non solo. Oltre l'odio della giovinezza, altri due sintomi devasterebbero la psiche di chi nega: l'angoscia del cambiamento che porta al conservatorismo e la fascinazione masochista per la negazione che stimola il godimento della distruzione. Non viene in mente a questi dilettanti del pensiero che la negazione non nega mai nulla, ma afferma sempre qualche cosa nel mentre nega? E che i più grandi movimenti di emancipazione della storia sono sorti sul coraggio della negazione determinata da cui sono scaturite nuove direzioni della storia? Ad accomunare queste tre forme di comunicazione è il palese rifiuto del rigore logico, del ragionamento, del discorso veritativo, lo scarso rispetto dell'interlocutore a cui giunge un messaggio irrazionale difficile da elaborare. In definitiva, il consapevole dismettersi dalle regole del discorso secondo le quali ogni pretesa di validità deve essere formulata in modo che possa essere esposta alla critica in una situazione in cui gli interlocutori, trattandosi da pari, giungono o ad un accordo in cui vale la forza razionale, la coazione non costrittiva, come direbbe Habermas, dell'argomento migliore, o ad un disaccordo comunque fondato. Una situazione che, quando anche non fosse concreta, deve essere comunque presupposta come possibile o reale, soprattutto se a esprimersi sono intellettuali e politici di professione. Ma oltre a questo elemento logico-formale, queste tre forme di comunicazione hanno in comune un rapporto problematico con la realtà che si traduce nella sistematica volontà di occultare il conflitto socio-economico che continua indefessamente a frammentare la società civile e il mondo del lavoro, trasfigurandolo in conflitto pulsionale senza neanche più la decenza etica di imputare alle classi subalterne piuttosto che l'odio risentito, la rassegnata disperazione di distogliere l'opinione pubblica dal percorso accidentato che ha condotto questo governo a esercitare i suoi poteri, di rimuovere l'iter politico che da circa 5 anni ha determinato una nuova accelerazione delle politiche neoliberiste, a partire dalla revisione dell'art. 81 della Costituzione votata a larga maggioranza sotto il governo Monti, di silenziare i diritti sociali, il welfare, i diritti dei lavoratori, le nuove politiche di rilancio dell'economia. Un processo di rimozione che parte da molto più lontano, dalla crisi della sinistra comunista e socialista europea successiva al crollo del comunismo sovietico, ma che da quando gli effetti della crisi americana si sono fatti sentire anche in Europa ha condotto la politica italiana con sfacciata pervicacia a tentare di costruire un sistema costituzionale coerente entro il quale giustificare il graduale smantellamento del welfare e di tutte le conquiste sociali della sinistra, facendo passare tutto questo come necessario per la tenuta economica del paese o come conveniente per la classe lavoratrice. Che lo status quo ante abbia le sue responsabilità è ovvio e non può essere qui discusso. Potendoci solo riferire alla memoria breve, a partire solo dal 2012 emerge un quadro coerente e sistematico tendente a stravolgere il patto costituzionale e il cui terminus a quo è l'approvazione da parte delle due camere della modifica dell'art. 81 che ha imposto l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale. La votazione avvenuta sempre a maggioranza dei 2/3, nessun voto contrario alla Camera, uno scarno numero di voti contrari, Lega e UDV, al Senato, ha reso vano il ricorso all'eventuale referendum confermativo. Parliamo di una riforma della Costituzione pervasiva che ha ricevuto poca attenzione dai mass media, discussione inesistente presso l'opinione pubblica, ha attraversato un iter parlamentare singolarmente veloce, dal novembre 2011 all'aprile 2012. Quando anche un Parlamento sovrano, che tale rimane anche quando deve relazionarsi con un governo tecnico, avesse deliberato nel rispetto delle procedure, esso ha posto in essere la paradossale situazione di una democrazia che in maniera silente, opportunistica e incurante delle conseguenze del proprio operato, delibera in spregio di quella Costituzione su cui pure è seduta. perché infatti con la revisione dell'art. 81 si è di fatto inserito nella Costituzione un principio che impedendo politiche di spesa in disavanzo è incompatibile con i fondamentali principi della Carta, i quali al contrario ci parlano di solidarietà sociale e di una democrazia programmatica, e quindi di uno Stato interventista che deve portare a compiuta realizzazione i diritti fondamentali della persona, in particolare i diritti sociali, giacché Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile, imprimatur, Reggio Emilia 2015. Il percorso politico che da questo stravolgimento giunge alla proposta di riforma costituzionale è fin troppo noto: una serie di interventi legislativi sul lavoro, sulle pensioni, sull'istruzione, sulla salute, sulla pubblica amministrazione sono stati condotti sotto il criterio del neoliberismo selvaggio, quindi della compressione dei diritti e dei salari, dell'erosione del welfare, della maggiore flessibilità e della precarietà, e in genere della perdita dei diritti faticosamente acquisiti attraverso lotte e conquiste sociopolitiche. Un iter legislativo che rispetto alla revisione dell'art. 81 si attesta più sulla dimensione del continuum che non su quella del rinnovamento. Ed ecco che in una situazione di crisi economica, di scenari geopolitici assai poco rassicuranti, con un mondo del lavoro contro la disoccupazione giovanile crescente, un partito frammentato, il presidente del Consiglio con un'ostinazione assai rara da vedersi in un uomo di Stato, tenta di portare a compimento una riforma costituzionale con il sostegno di una maggioranza parlamentare votata con legge incostituzionale, trasformando la consultazione referendaria in un plebiscito alla sua persona e al suo governo. Con altrettanta pervicacia e ostinazione si incammina in una campagna referendaria ostile e demagogica, come se fosse però una campagna elettorale, alimentando la demonizzazione e la paura dell'avversario, fomentando le pulsioni popolari sempre pronte a esplodere e prospettando, come di fatto è accaduto, una crisi istituzionale nel caso di insuccesso. La gravità di questo scenario è stata rappresentata con una forza comunicativa di eccezionale valore da costituzionalisti, giuristi, filosofi del diritto, comitati del no, che alla luce del voto si è rivelata vincente e che sarebbe quindi superfluo ripetere. Ciò che tuttavia sconvolge dell'esito referendario è il continuum mediatico della manipolazione, forse indicativa di quanto la gravità dello scenario precedente sia drammaticamente viva anche in quello post-voto. Ragioni del sì e bonapartismo soft, per capirlo occorre focalizzare l'attenzione su due fattori. Il primo è rappresentato dalle reazioni dei sostenitori del sì, i perdenti che si sono subito avventati sulle analisi del voto, facendo emergere il solo dato obiettivamente comodo, facile da strumentalizzare e, come volevasi dimostrare, dell'avanzata populista conseguente a chi con il suo no non avrebbe compreso quanto questo buon governo intendesse invece scongiurare. Con un rovesciamento paradossale, il fronte del no diventa il maggiore responsabile del disfacimento politico cui il fronte del sì e del suo leader ci hanno portato con la crisi istituzionale post-voto. Con un altro rovesciamento i perdenti, il fronte del sì, diventano i veri vincitori, perché rispetto alla variegata ed eterogenea composizione del fronte opposto rappresentano una forza compattamente schierata a favore del governo e della sua missione salvatrice. Il secondo fattore sono le ragioni del sì, che è a questo punto razionalmente e politicamente necessario provare ad analizzare. Lungi dal voler confutare che il rovesciamento dialettico abbia una consistenza reale, e cioè che questo fronte possa essere corrispondente all'elettorato del PD, la qualcosa potrà essere verificata solo alle prossime consultazioni politiche. Si tratta di individuare le possibili ragioni che hanno determinano questo fronte per capire se possa emergere un dato oggettivo alquanto trascurato dalle analisi del voto, in cui tutte le parti del sì possano riconoscersi. Seguiremo un ordine che procede gradualmente dal più al meno razionale. Iniziamo quindi con il sì cognitivo, ma sempre critico, dell'elettore informato e documentato, che dopo aver soppesato, analizzato, seguito i dibattiti ha finito per formarsi un'opinione positiva della riforma, pur sempre con la riserva, espressa persino dai promotori, di lacune e passaggi indeterminati da migliorare. Successivo a questo vi è il sì politico del sostegno al governo, che ha fatto cose buone e buone leggi, poi il sì pulsionale alimentato dalla paura del M5S e della Lega, in genere dei populismi che invece questo governo non rappresenterebbe, da cui deriva il sì obbligato dalla mancanza di alternative. E infine il sì movimentista, il cui principio riformare è giusto, va a sostenere una riforma che, per quanto sbagliata possa essere, rimane la riforma che il paese attende. Non è qui il caso di entrare nel merito della validità degli argomenti elencati, che è stato invece l'esito del voto referendario a confutare, come accade in una democrazia. Ed è anche superfluo evidenziare che le diverse ragioni possono essere confluite nello stesso voto, secondo una gerarchia di importanza che varia da elettore a elettore. Queste ragioni sono comunque tutte confluite in quel 40% che ora il leader perdente rivendica a sostegno pieno della sua politica, del suo PD, del suo governo. In un confuso intreccio di ruoli politico-istituzionali, presidente del Consiglio, segretario del partito, in cui meno si fa chiarezza e più è facile la manipolazione. Nel senso che non è affatto facile stabilire quanto il sì cognitivo abbia inciso rispetto al sì politico o a quello pulsionale o movimentista. C'è un dato oggettivo che però non può essere manipolato, che accomuna le ragioni elencate, le quali sottostanno ad una metaragione che possiamo indicare nella strumentalizzazione della carta costituzionale finalizzata al consolidamento del potere dell'esecutivo. Vale a dire una indecente strumentalizzazione che il governo e il suo partito di maggioranza hanno messo in atto per consolidare il proprio potere. Detto ancora altrimenti, la trasfigurazione di un referendum referendario in una campagna elettorale in cui il Presidente del Consiglio ha usato la riforma della Costituzione come se fosse il programma politico di un partito. Non a caso tutti gli aggiustamenti dei difetti e delle lacune della riforma venivano con una leggerezza sconcertante rinviati a successive deliberazioni parlamentari, come si ipotizzerebbe per qualsiasi legge ordinaria, legge a cui la carta si è quindi cercato di ridurre. Da questa metaragione consegue una precisa prassi. A seguito della dichiarata volontà del Presidente del Consiglio di dimettersi in caso di sconfitta, tutti i sostenitori del sì, consapevolmente o inconsapevolmente, hanno di fatto legittimato con il loro voto una prassi antidemocratica, quale è certamente l'uso strumentale di una Costituzione. Questo è il dato oggettivo che unisce il 40%. Decisamente più oggettivo delle ragioni favorevoli alla riforma, favorevoli al cambiamento, favorevoli al governo, ma il più foriero di pericoli, quale grave sintomo dello stato di salute della democrazia italiana, che è entrata evidentemente in una ancora più grave spirale di deficit di legittimazione democratica. un deficit che, oltre ad essere sostenuto dal sistema economico-finanziario e bancario internazionale, dall'Europa, dall'euro, da Confindustria, dalla grande imprenditoria, ha trovato il sostegno massiccio dei mass media, televisione e giornali in primis, e di una parte del mondo culturale, accademico e extraaccademico, con una pervicacia, una costanza, una virulenza che non lasciano sperare sulla possibilità di trovare luce nella comunicazione sistematicamente distorta di cui queste forze sono state strumentali protagoniste. In definitiva, il discorso politico-mediatico dominante ha tentato, con una mossa proceduralmente democratica, voto a maggioranza di un Parlamento comunque votato con legge incostituzionale e referendum confermativo, di far passare una riforma costituzionale tendenzialmente antidemocratica, con un modus operandi che nella sostanza anticipava i contenuti antidemocratici della riforma. Si affaccia dunque nella storia politico-istituzionale della nostra Repubblica il malsano tentativo di istituzionalizzare una sorta di bonapartismo soft all'italiana attraverso una prassi strumentalizzazione partitica della carta che, letta insieme agli elementi fondamentali della riforma, ci restituiscono un quadro assai coerente in cui metodo e contenuto si identificano. L'assurdo, democrazia o bonapartismo, trionfo e decadenza del suffragio universale, Bollati, Boringhieri, Torino 1993. Proviamo ad elencarne alcuni: rafforzamento dell'esecutivo, depotenziamento della funzione legislativa del Senato, accentramento statale delle prerogative delle regioni, riduzione della rappresentanza e dell'equilibrio dei poteri in nome della governabilità, limitazione della sovranità popolare attraverso soppressione del proporzionale, legge elettorale con premio di maggioranza del 54% al primo e secondo turno, sbarramento per i partiti minori, aumento del numero delle firme per le leggi di iniziativa popolare. Senza considerare la pericolosa modifica dell'art. 78 che avrebbe lasciato alla sola Camera dei Deputati la deliberazione a maggioranza assoluta della guerra. Una modifica che estromette un Senato che, sebbene avesse dovuto rappresentare solo le autonomie territoriali, avrebbe continuato a votare leggi di revisione costituzionale e trattati comunitari, a nominare due giudici costituzionali, a votare il Presidente della Repubblica e a essere composto anche da cinque membri da quest'ultimo nominati per aver illustrato la patria, ma che senza un fondato motivo per i promotori della riforma non rappresenta sulle questioni della pace e della guerra l'interesse nazionale espresso nell'art. 11. Se a ciò si aggiunge lo sventato scenario di una maggioranza parlamentare sostenuta dal premio di maggioranza, il solo rischio di poter rimettere nelle mani di una minoranza non realmente rappresentativa della sovranità popolare una decisione di questa portata, la dice lunga sulla irrazionalità e regressione di una tale riforma costituzionale. Anche su questo punto la riflessione dei mass media è stata scarsa o nulla, con le dovute eccezioni. Intervista al generale Mini, no a riforma che sottrae al Parlamento decisione su dichiarazione di guerra, Micromega Online, 18 novembre 2016. In definitiva, entro il quadro storico-politico sopra delineato nella breve dimensione di un quinquennio, un preciso governo con il sostegno dei poteri economici e politici nazionali e internazionali va a sostenere un vero e proprio attacco alla sovranità popolare orchestrato con gli slogan della semplificazione, dello snellimento legislativo, della stabilità e governabilità, ma che si sarebbe ridotto nel bisogno di operare una serie di riforme senza più gli intralci di una democrazia parlamentare dialettica e pluralistica. di una democrazia che si costruisce molto meno sull'apporto di partiti, movimenti e associazioni di cui si farebbe volentieri a meno e molto di più sul rapporto diretto del leader quale autentico interprete della volontà popolare con i cittadini. Le ragioni del no e le sue mistificazioni è a partire da questo dato oggettivo che si può capire la grande partecipazione popolare alla consultazione referendaria e almeno tre delle ragioni che hanno motivato questo fronte. Ragioni di cui è chiaramente difficile stabilire la proporzione in percentuali, ma che i mass media dominanti stentano ad evidenziare con la dovuta enfasi, concentrandosi più sul dato propagandistico di una volontà irrazionale e disfattistica che avrebbe determinato con la caduta del governo anche il conseguente caos istituzionale. La prima di queste ragioni è il no cognitivo e politico con il quale, insieme ad una riforma giudicata rischiosa per le sorti della democrazia, si è rigettata anche la sua strumentalizzazione politica. La seconda è il no politico e sociale, certo molto variegato, ma con la quale non si è voluta perdere l'occasione di esprimere un giudizio sull'operato del governo, opportunità la cui legittimazione è venuta dallo stesso Presidente del Consiglio che, come si è detto, aveva presentato la riforma come programma politico della maggioranza parlamentare con tutto ciò su cui essa aveva legiferato. Ceti più o meno abbienti, più o meno istruiti, frange consistenti della disoccupazione, della precarietà e della povertà, tra cui quell'81% dei giovani tra i 18 e i 35 anni, sono parte considerevole di questo voto. Dal che, se non si può direttamente indurre che tutto il disagio sociale sia confluito nel fronte del no, si può indirettamente dedurre che tale disagio, data la forte affluenza alle urne, sia fortemente consistente in questo fronte. Il voto massiccio per il no è dunque, sotto certi aspetti, forte e chiaro. Ma questa forza e chiarezza, invece di portare all'autocritica, viene completamente ignorata e dirottata su qualcos'altro. Invece dell'autocritica doverosa ad una riforma costituzionale sicuramente da alcuni bocciata perché compresa nel suo senso autentico, invece dell'autocritica alle scelte politiche del governo, dell'autocritica ad una campagna referendaria la cui costanza è stata la denigrazione dell'avversario e l'istigazione al conflitto civile, invece dell'autocritica alla visione pulsionale del conflitto politico, l'odio dei giovani, matematicamente smentita dall'81% del voto giovanile contrario, invece di una onesta presa di coscienza politica della volontà popolare, assistiamo ad una vera e propria esaltazione vittimistica della parte sconfitta che rasenta il culto del capo, questo sì talmente emotivo e impulsivo da giungere alla trasfigurazione dei contenuti del suo operato. Sicché l'idea perdente continua ad essere un'idea meravigliosa, che ha il solo difetto di non essere stata capita, e la campagna referendaria, una campagna elettorale emozionante, la cui sconfitta non a caso è anch'essa equiparata a una sconfitta elettorale, come l'ex presidente del Consiglio va ripetendo dal discorso tenuto in occasione dell'annuncio delle dimissioni. La sconfitta viene giustificata e compresa alla luce dell'errore di aver personalizzato la propaganda referendaria a tal punto da rendere questa scelta la principale causa del suicidio politico del Presidente del Consiglio. Viene insomma ricondotta all'emotività e ai limiti caratteriali, arroganza, autolesionismo, di un personaggio che invece di comportarsi da uomo di Stato, evitando di portare il paese in una crisi istituzionale dettata come minimo dall'egoismo politico e da un inesistente senso del limite che l'agone politico non deve mai superare, si atteggia a uomo etico e capro espiatorio del sistema, come dimostra la lettura che l'ideologia dominante ha fatto delle dimissioni nel segno della dignità e della correttezza dell'uomo rispettoso delle istituzioni, quando aveva appena fallito il tentativo di stravolgerle. Un atteggiamento talmente antimachiavellico e irrispettoso dei rapporti di forza che l'uomo di Stato dovrebbe sempre essere pronto a gestire per la tenuta della Repubblica, da essere equiparabile a quel moralista politico che si foggia una morale così come il vantaggio dell'uomo di Stato la trova conveniente, da cui Kant metteva in guardia. Quando anche il fronte dell'ideologia dominante che ha sostenuto questo percorso, i cui esiti avrebbero potuto essere nefasti per la democrazia, si sia impegnata durante e dopo in un discorso autocritico, lo ha fatto più spesso con un linguaggio che potesse far sembrare anche una critica una gentile cortesia. Come quando in occasione del referendum sulle trivellazioni a fronte prima dell'invito governativo all'astensione poi della conseguente manipolazione del dato astensionistico, al posto di una decisa denuncia arrivò dal quotidiano che ha maggiormente sostenuto l'ascesa al potere del Presidente del Consiglio solo un timido gerundio politico: ci stiamo avviando verso un governo personale. Diamanti, referendum, trivelle, la mappa del non voto, la Repubblica. It, 19 aprile 2016, di gerundio in gerundio giungiamo all'oggi, ma dal linguaggio giornalistico che ammicca al potere ancora nessuna forma indicativa e tanto meno imperativa. Le analisi del voto confermano questa palese subordinazione, dove il no referendario e le sue ragioni cognitive continuano a non avere il peso che meritano, se addirittura si arriva a rincarare la dose e a considerare giusta e corretta l'esigenza di modificare un sistema di pesi e contrappesi che i padri fondatori avrebbero voluto scomodo per evitare la concentrazione di potere dopo 20 anni di fascismo. Nonostante le loro nobili intenzioni, hanno portato a uno stato attuale nel paese in cui governare richiede uno sforzo kafkiano. Griotta, le dimissioni di Renzi, la caduta di Roma, la stampa, 7/12/2016. Siamo alla messa in discussione dei fondamenti del liberalismo classico, Locke e Montesquieu, la cui forza attuale sta ancora oggi nella formulazione chiara e netta della limitazione dei poteri dello Stato, quindi alla messa in discussione del principio generale secondo il quale i poteri, la cui natura è di tendere all'ingrandimento, hanno sempre bisogno di essere bilanciati e limitati per evitare la facile deriva autoritaria del loro esercizio. Con una leggerezza da dilettanti si veicola insomma l'idea che il principio del controllo reciproco dei poteri e della loro distribuzione invece di essere una risorsa è decisamente un intralcio. E si capisce il perché. Questa è la stessa ideologia che ispira il Jobs Act, con il quale si conferisce più forza ai datori di lavoro per indebolire i diritti dei lavoratori, ispira la legge 107 della scuola, con la quale si conferiscono maggiori poteri ai dirigenti e minori diritti ai docenti a cui vengono affidati più impegni a parità di salario. Un'ideologia che da una legge ordinaria all'altra stava per essere elevata a norma fondamentale di Stato. Di conseguenza non sorprende che la manipolazione mediatica continui a sottrarsi ad un'interpretazione oggettiva e veritiera del voto, non sorprende che essa possa riconoscere di aver fallito nel tentativo di condizionare la volontà del 60% dell'elettorato. Persino di fronte al dato matematico del voto giovanile, la teoria piegata strumentalmente alla scelta politica, invece di riconoscere in questo voto la smentita empirica del dogma psicoanalitico, quell'odio dei giovani che si erge a valutazione del politico e del collettivo, sostiene che invece la conferma, e Popper avrà su questo limite della psicoanalisi sempre ragione. La vittoria del no sarebbe la prova di un odio che non avrebbe trovato una canalizzazione simbolica, come a dire che non sarebbe stato intercettato neanche dai giovani in perenne contraddizione con se stessi. Intervista a Recalcati, un paese vittima dell'odio che gode nella distruzione. Unità TV, 7 dicembre 2016. E tuttavia, a volere enfatizzare le conseguenze che coerentemente deriverebbero da questa pseudo-teoria, il voto dei giovani dimostrerebbe al contrario senso di gratitudine e rispetto verso quelle madri e quei padri costituenti di cui evidentemente essi avvertono di essere gli eredi. Una conclusione questa che non sarebbe comunque molto diversa dalla trasfigurazione emozionale e psicopatologica del dissenso politico, che è una delle caratteristiche più eclatanti della visione populistica, in questo caso giovanilistica, del politico. Una trasfigurazione che, al pari dell'ideologia dominante con la quale si identifica, non si lascia falsificare dalla realtà oggettiva perché il suo scopo è appunto falsarla con continui aggiramenti. Di conseguenza, con il solito elitismo morale per cui, mentre si riconosce democraticamente l'esito del voto, poi lo si manipola, mentre si chiamano i cittadini a votare, poi li si disprezza, poca o nessuna enfasi è stata data ad una campagna referendaria che ha dato voce ad una società civile attiva, informata, democratica, pluralista, che ha mobilitato associazioni e comitati, scuole, centri culturali e accademici, per non parlare di tutti i partiti politici e dell'associazionismo di sinistra. Una realtà che ha dato piuttosto ragione almeno ad un fattore di quella democrazia deliberativa e dibattimentale che stenta ad affermarsi, vale a dire, come direbbe Habermas, che le saracinesche del potere si sono dovute necessariamente alzare per immettere flussi comunicativi di legittimazione, che evidentemente chiedono non meno ma più costituzione, non meno ma più democrazia, non meno ma più democrazia sociale. Il che non è ancora una garanzia dello stato di buona salute della democrazia se i bisogni e gli interessi che questi flussi comunicativi esprimono non saranno intercettati e tradotti dal potere istituzionale. Bocciando la proposta di riforma costituzionale e la sua ideologica manipolazione, il fronte del no è stato dunque molto chiaro ancora in due sensi. Dando ancora una volta ragione a Calamandrei, quando nel suo discorso ai giovani affermava che la nostra Costituzione è sì polemica verso il passato fascista, ma tanto più verso il presente ogni volta che giudica negativamente l'ordinamento sociale attuale che non si sia adeguato ai suoi dettami. La vittoria del no dimostra che la nostra Costituzione è ancora molto polemica nei confronti di questo presente e di tutti i tentativi di spolemizzarla attraverso il rafforzamento dell'esecutivo, lo squilibrio dei poteri e leggi elettorali che non rappresentino il pluralismo partitico e la dialettica politica. Dando ancora una volta ragione a Togliatti che, quando anche contrario al sistema bicamerale, non finiva di insistere che qualsiasi fosse stato il numero delle camere esse sarebbero dovute sottostare alla condizione di essere entrambe emanazione della sovranità popolare e democraticamente espresse dal popolo. Che dunque qualsiasi ordinamento costituzionale deve lasciare che gli istituti parlamentari esprimano sempre la volontà popolare e tutta l'ampiezza e la complessità della sua rappresentanza, che lottare per una costituzione che sia una costituzione popolare, che permetta alla sovranità popolare di manifestarsi e di dare la propria impronta a tutta la vita della nazione, significa seguire una linea di condotta conseguentemente democratica. Che infine solo questa linea di condotta offre alla democrazia anche il criterio per capire da che parte stanno i suoi nemici. Discorso all'Assemblea Costituente, 11 marzo 1947. 13 dicembre 2016.